Ci giunti alla tappa più importante, e prima di parlare proprio di Sant'Agostino una parola previa, così passiamo dalle stalle alle stelle.
No.
Allora, vedete la facciata molto rovinata, però con il tipico tetto cosiddetto a capanna del romanico lombardo, l'avete già visto in Sant'Ambrogio, lo vedremo in un'altra chiesa molto bella, San Michele, che è diciamo la chiesa più famosa, più bella di questa presente qui a Pavia, e c'è un portico con tutti quanti gli animali mitologici, perché il mondo medievale mette tutti gli animali, tutto il bestiario a difesa e ad attirare le persone della cattedrale, e c'è in alto l'arcangelo che viene onorato in quanto difensore, San Michele, difensore della città e della chiesa, no? E fra le stalle, diciamo questa cosa, appunto, questa chiesa è stata trasformata due volte di fatto in stalla. La prima volta l'abbiamo già detto parlando della Rivoluzione francese, quando arrivarono qui i soldati nel 1799, e subito il vescovo e i canonici lateranensi che erano qui capirono cosa sarebbe successo, e allora smontarono l'arca, la vedete che si vede già da dentro, la smontarono e presero le ossa e le dettero alla città, perché sapevano che altrimenti sarebbe stato distrutto tutto quanto. E infatti, con decreto del terzo giorno Termidoro dell'anno undicesimo della Rivoluzione francese, cioè nel 1803, il convento dei canonici, che non esiste più, venne destinato da Napoleone a palestra e scuola tecnico-pratica di artiglieria. La basilica venne venduta e diventò un deposito di foraggio per le truppe. Non è a caso che qui c'è adesso la sezione dei carabinieri, no? Cioè, il convento era dalle due parti, allora passò per varie mani, vedete come invade in qualche modo, no? Quindi la chiesa ebbe una serie di problemi già nel 1799, e venne l'imperatore Francesco I a Pavia nel 1825 e il vescovo chiese una parte del convento per fare il seminario diocesano, cioè cercò di riprendersi una parte in vista di riavere tutto quanto questo, no? La cosa peggiorò di nuovo quando arrivò l'Unità d'Italia. Nel 1859 il Ministero della Guerra adibì il convento a ospedale militare e la basilica a deposito di proiettili e materie incendiarie. Quindi, fra l'altro, già il vescovo ha avuto dei problemi perché aveva i seminaristi, aveva le truppe, eccetera. E, stava per crollare, cioè praticamente la basilica stava per crollare dalle due parti, perché chiaramente una volta che voi togliete gli edifici laterali li cambiate, e qualcuno propose addirittura di demolirla, dire poi la rifacciamo nuova da un'altra parte, eccetera. E si costituì nel 1875, quindi 5 anni dopo la presa di Roma, una società conservatrice dei monumenti di arte cristiana di Pavia, cioè una specie di ente locale che cominciò a raccogliere soldi e si ricomprò la basilica, per cui poi dopo un po' di tempo cominciarono nel 96, cominciarono i lavori, finché nel 96 fu riaperta, no? Qui adesso abbiamo la situazione di avere una parte che è dello Stato, la basilica che di nuovo contiene l'arca, che fu riacquistata, cioè fu ripresa, come dire, fu ripagata di nuovo, e abbiamo gli agostiniani che sono adesso posizionati da questa parte, no? Quindi vedete, c'è una parte romanica e due parti che non c'entrano niente, per appunto gli sfasci di questa cosa, no? Io lo uso come al solito per far riflettere, no? Cioè, com'è facile dire ma i cristiani si prendono i luoghi degli altri, cioè, il problema è che ma perché hanno rovinato questo posto medievale per farci un luogo rinascimentale, cioè, diciamo che non è che i napoleonici o l'Unità d'Italia ha avuto l'immaginanza di capire la realtà. La cosa più bella che c'è dentro è appunto l'arca, e andiamo lì e lì diciamo qualcosa su Sant'Agostino e cerchiamo di capire attraverso i bassorilievi dell'arca la storia di Sant'Agostino. Per chi vuole spiego, e cominciamo poi con la preghiera, ma allora vi propongo subito di cominciare con la preghiera e poi dopo spieghiamo la storia. Queste sono quasi sicuramente le reliquie vere di Agostino, e Agostino è veramente un padre, poi lo vedremo, ma già lo sapete, cioè noi veramente la nostra vita dipende da lui. Gli scultori l'hanno immaginato come seduto, steso sul suo letto di morte, e vedete che dal cielo Dio appare per prenderlo, per averlo con sé, mentre intorno tutti quanti le figure gli fanno corona, no? E noi in qualche modo vogliamo anche noi fare da corona alla sua vita, perché facciamo corona alla vita di qualsiasi persona morta, cara, e Agostino ci è caro, quindi lo sentiamo veramente come un padre, un amico, un compagno di vita, insomma. Allora vogliamo dire il Padre nostro, l'Ave Maria, il Gloria al Padre, e chiedere la sua intercessione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Sant'Agostino, prega per noi. Ecco, allora facciamo in questa maniera, io spiego un po' e poi qui ci fermiamo 10 minuti tranquilli anche dopo, chi vuole vedere, chi vuole pregare, chi vuole riflettere. E una prima cosa storica e poi andiamo subito al cuore del suo messaggio. Se voi venite da questa parte, vedete le formelle della sua storia, e vedremo solamente le formelle più grandi, perché non ha senso vederle tutte. E in queste due formelle, su questo lato destro, vedete la storia del trasporto del suo corpo. Lui morì, come ricorderete, nel 430 a Ippona, oggi si chiama Annaba in Algeria, era vescovo di quella grande città, e riuscì probabilmente a far uscire tutti i suoi liberi, perché la città era circondata dai vandali, e poi di fatto portarono via il suo corpo, cioè lo salvarono portandolo via, lo portarono a Cagliari come una cosa preziosa, no? Quindi dall'anno 430 fino all'anno 725 lui è stato a Cagliari. Pensate, questo a livello storico, altre volte ne abbiamo parlato, no? Ma Agostino aveva formato tutti i vescovi della Nord Africa del suo tempo. Quando morì era stato tutto distrutto, cioè non c'era più nessuno nelle cose che aveva fatto, no? Cioè è un personaggio che fa delle cose meravigliose, ma poi non è che quelle cose hanno una linea diretta, no? Cioè saranno tramite i suoi scritti che rinasceranno, no? Pensate noi quando ci sembra di aver fatto una cosa che viene distrutta, ma poi se veramente c'è stato l'amore ne troveremo a un certo punto il filo. Agostino è uno che non, diciamo, muore vedendo distrutto tutto quello che ha fatto, cioè non c'è una sola cosa che è rimasta in piedi, no? E man mano che gli arabi avanzano, gli arabi prendono la Sicilia, premono sulla Sardegna, di fatto il mare Tirreno diventa un mare arabo, e allora nel 725 il re Liutprando, che è il grande re dei Longobardi, per cui poi nascerà che non si chiama Stato Pontificio, nascerà il potere imperiale della Chiesa, poi lo vediamo, è sepolto qui sotto, chiese agli arabi il corpo di Agostino. Si dice che pagò un'ingente somma e quindi riuscì ad avere il corpo e lo portò, quindi mandò a Cagliari e lo fece portare. Vedete sulla destra le navi che portano il corpo di Agostino, quindi le navi vanno, tornano, portano il corpo, e vedete nel pannello di sinistra la processione del corpo, che viene messo prima in un'altra chiesa e poi viene trasferito non in questa chiesa romanica, questa è successiva, ma esattamente qui, diciamo nella chiesa precedente, questo tipo. per dirvi due parole su Agostino, penso di dirvi una cosa e poi semplicemente vediamo le formelle, quindi ripercorriamo la vita vedendo le formelle, per non ripetere cose che già vi ho detto miliardi di volte. Allora, io partirei da una frase nuova, che, cioè non nuova, una frase antichissima, ma che diciamo ho citato meno di altre volte. Nelle Confessioni Sant'Agostino fa un'affermazione importantissima. Sapete che le Confessioni sono forse il primo libro che ha un'autobiografia, potremmo dire, del cuore. Cioè Agostino dice che la cosa più interessante del mondo è la storia della conversione di un uomo, non sono le opere che fa all'esterno, ma il suo viaggio interiore, no? Quindi le Confessioni sono un racconto di se stesso. L'aveva fatto Marco Aurelio, l'hanno fatti altri, ma in realtà non ha la forza di questo testo, no? E al libro decimo Sant'Agostino si stupisce e dice: perché uomo tu cerchi fuori di te stesso anziché in te stesso? Cioè, sei più interessante tu che non paradossalmente il mondo intero, no? Che potrebbe sembrare un'affermazione assurda, ma in realtà se ci pensate già a livello umano, perché io non mi innamoro di un albero, di un cane, ma di una donna o di un uomo, no? Perché a me mi fa tanto rosicare un uomo? Cioè noi siamo interessati alla vita umana. L'uomo che non conta niente, apparentemente nel punto dal Big Bang, cioè l'uomo non conta niente da un punto di vista di sviluppo naturalistico, però è ciò che interessa il cuore umano, no? E lui dice: mi riempie di gran meraviglia, lo sbigottimento mi afferra, gli uomini vanno ad ammirare le vette dei monti, le onde enormi del mare, le correnti amplissime dei fiumi, la circonferenza dell'oceano, le orbite degli astri, mentre trascurano se stessi. Cioè l'uomo non è in grado, è un animale strano l'uomo, si trascura, cioè cerca dappertutto, ma non ha cura di se stesso, cioè non ha quella cura di voler vedere veramente chi è, che cosa vuole, chi è l'uomo, qual è il suo desiderio e così via, no? E per dirvi tre parole appunto su Agostino, a partire da questo, riprendo, lo potete leggere poi sui vari siti, eccetera, l'intervento che fece Papa Benedetto quando venne qui a riflettere sull'arca. Lui disse che in Agostino noi possiamo contemplare tre conversioni, fu come sempre molto semplice, profondissimo ed è illuminato. La prima conversione è avere l'umiltà di capire che la verità che noi cerchiamo si trova nel Vangelo e nella Chiesa. Cioè Agostino ha sempre cercato cos'è la bellezza, cos'è il bene, cos'è la verità, e sapete che Agostino è uno che ci insegna che non bastano le emozioni, cioè perché una cosa sia veramente buona deve essere anche vera. Cioè Agostino è uno che non si inganna facilmente, dice sì a me mi interessa, lui ne ha provate il potere, le donne, i figli eccetera, no? Però sentiva se non c'è verità nelle emozioni, le emozioni non bastano, no? A un certo punto lui si è reso conto che la verità si trovava, tutta la riflessione del mondo non valeva la verità di Cristo e della Chiesa, cioè questa cosa che gli era stata data da sua madre, che gli veniva data dalla tradizione della Chiesa, valeva di più di tutti i pensieri del mondo, no? E Papa Benedetto diceva questa è la prima conversione, cioè quando uno umilmente accetta di dire che riconosce vero il Vangelo è più vero di qualsiasi altra realtà, no? La seconda conversione di Sant'Agostino, Agostino trovata la verità vorrebbe vivere con i suoi amici da solo, cercando Dio con gli amici, senza, diciamo come in un mondo ovattato, cioè fare un monastero, mettersi da parte e dire io dedico tutta la mia vita alle persone care, alle cose care, alla teologia, eccetera. E invece entra, come sapete, nella Chiesa e viene ordinato prete perché la gente vuole un prete e viene ordinato vescovo contro il suo parere, no? E allora Papa Benedetto dice la seconda conversione d'Agostino è scegliere di mettersi a servizio degli altri, cioè rinunciare al proprio, alla propria tranquillità che Agostino voleva, avendo trovato la verità, avrebbe potuto vivere solo della verità, e dire che vale la pena mettersi a servire gli altri perché anche gli altri abbiano questa verità, no? La terza conversione, diceva Papa Benedetto, lui man mano che va avanti negli anni, lui si rende conto che sta pensando delle cose molto grandi, sta creando tutti i vescovi dell'antica allora di Cartagine, cioè tutti lui forma i teologi che poi diventano vescovi, cioè diventa veramente una persona importante, tutto il mondo antico legge i suoi libri, eccetera. si accorge che non è merito suo, ma che senza la grazia di Dio che lo sostiene non può fare niente. La terza conversione è quando arriva ad ammettere, anche dinanzi a Pelagio, a questo monaco che diceva che l'uomo va avanti con le sue forze, potremmo paragonare la spiritualità pelagiana alla solita quella del buddismo, quella, cioè un uomo, io prego, faccio la carità, da solo arrivo al bene, cioè io ho le forze di andare al bene, no? E Agostino dice no, se Cristo con la sua croce non ti dà il perdono, tu non ce la fai, hai bisogno di un altro che ti guarda, no? E quindi la terza conversione è l'umiltà, cioè la prima è l'umiltà di riconoscere che le verità è in Cristo, la seconda è l'umiltà di mettersi a servire gli altri e di non pensare a se stesso, la terza conversione è l'umiltà di dire che si ha sempre bisogno di Dio, anzi tanto più tu vai avanti nella vita se non hai la provvidenza di Dio che ti sostiene, crolli come una pera cotta, no? Queste sono le tre cose, se volete, serie. E possiamo invece vedere la sua vita vedendo i pannelli. Cominciamo. Dunque, l'arca è del 1362 circa, sono dei maestri marmorari lombardi con influssi anche toscani, hanno lavorato chiaramente tante persone alle varie figure, no? Qui vedete sono i piedi di Agostino e la volta celeste da cui scende il padre, no? Abbiamo detto che vediamo solo i pannelli grandi, questo è il primo, è Agostino maestro retore, ci sono alla sua sinistra Roma e alla sua destra Milano, cioè Agostino è una persona che vuole essere appunto il principale personaggio del mondo intellettuale del suo tempo e va via da Cartagine perché a Cartagine gli studenti erano troppo indisciplinati e va a Roma dicendo a Roma le cose andranno meglio, invece a Roma la gente lo fregava con i soldi, cioè gli studenti seguivano le sue lezioni, poi un mese prima della fine del corso cambiavano maestro così non devono pagare il... E uno storico del tempo dice che a Roma a quei tempi si preferiva una persona nobile, ricca, preferiva licenziare i maestri di letteratura, retorica e tenere 10.000 ballerine, cioè la cosa importante era la bellezza femminile e non la cultura, e lui resta anche deluso da Roma, esattamente in televisione, in internet queste cose non succedono neanche oggi, e allora lui viene a Milano, che appunto era la capitale a quel tempo dell'impero romano d'Occidente, diventa il retore ufficiale dell'imperatore, ma sente che anche vivere tutta la vita per fare questo non è sufficiente per la felicità, no? Quindi questo primo pannello rappresenta, vedete, lui che insegna con i suoi, diciamo, non sono prediche, sono orazioni laiche, con intorno i suoi studenti che apprendono le regole della retorica, che poi sono eterne, quelle di Cicerone e così via, no? Invece dalla parte davanti viene rappresentata la conversione, diciamo gli anni milanesi di Agostino. Nel primo pannello vedete che siamo su un pulpito, sul pulpito è Ambrogio. Ambrogio sta predicando e dinanzi a lui le due teste più rappresentate, meglio rappresentate, sono Agostino e Alipio, cioè sono Sant'Agostino e il suo amico Alipio, che non erano ancora battezzati. Agostino era andato a Milano, è arrivato a Milano, poi Monica, la madre, l'aveva raggiunto. Monica voleva che lui lasciasse questa donna che lui aveva, che amava, da cui aveva un figlio, Deodato, che non era battezzato neanche lui, per sposare una giovane milanese che era più ricca e più di buona famiglia. Per fortuna questa era minorenne, per cui alla fine non si sposò. E lì due sono rappresentati mentre sono colpiti dalla predicazione di Ambrogio, cioè sentono che Ambrogio ha qualcosa da dire diverso sulla vita, cioè le parole di Ambrogio lo colpiscono e quindi stanno lì ad ascoltare. Nel pannello di centro si vede invece il famoso episodio del momento proprio della conversione, il famoso tolle legge viene chiamato, cioè Sant'Agostino va da Simpliciano, che è il prete che vedete dentro una nicchia che rappresenta una chiesa, che sarà quello che lo battezzerà, sarà il suo maestro nello spirito, vedete Agostino lo interroga su tutti i dubbi che aveva sulla fede, e poi Agostino è rappresentato una seconda volta sotto un albero, perché lui racconta nelle confessioni che non riusciva a decidersi eccetera, e a un certo punto sente una voce di un bambino che dice tolle legge, prendi e leggi. Lui intuisce, gli sembra che questa sia la voce di Dio, prende la Bibbia, la apre e nella Bibbia c'è scritto non nelle crapule, non nei piaceri eccetera troverai la tua felicità, ma nel Vangelo di Cristo, e quindi interpreta questa, vedete il libro che viene calato dall'altro, no? C'è un angelo che fa scendere un libro, no? Cioè lui a partire da questa cosa si accorge che niente nella vita gli basterà mai se non diventerà cristiano, e quindi decide di diventare cristiano. Qui avete il battesimo, lo vedremo poi domani il luogo, nel battistero di San Giovanni in fonte che è sotto il Duomo, adesso c'è lo scavo sottostante. Lui viene battezzato in realtà non da un vescovo ma da Simpliciano, che sarà poi il prete che prenderà il posto di Ambrogio, perché Ambrogio aveva troppe cose da fare, quindi lo seguì poi dopo Simpliciano. Vedete il fonte battesimale, si vede, e si mette la veste bianca, no? Cioè nel battesimo degli adulti, qui lui o sta indossando la veste bianca o sta togliendo la veste precedente, non lo sappiamo bene, e insieme a lui si battezzarono in tre, lui Alipio e Adeodato il figlio, che aveva 17 anni, 18 anni, quindi si battezzarono padre, figlio e questo amico, insieme arrivarono alla fede. Agostino aveva, secondo me, di meno, penso 30, non me lo ricordo esattamente, l'anno è il 387 mi sembra, 354, poco più di 30 anni secondo me, sì. Sì. Dietro abbiamo invece la parte della sua predicazione pubblica. Da questo punto vedete meglio anche, vedete il capo, cioè lui è diciamo disteso sul letto di morte con i suoi amici che gli tengono diciamo questo specie di lenzuolo, e vedete le figure già intorno, no? Intorno a lui, e appunto c'è il cielo sopra di lui e vedete le figure dei santi e di Cristo che scendono ad accoglierlo, no? E qui avete nella prima immagine la morte di Santa Monica. E Santa Monica per lui è stato sempre, poi Santa Monica era sua madre, sua madre era molto cristiana, però poi non lo battezzò perché a quei tempi da Costantino in poi per un secolo circa nessuno battezza i figli, ma si aspetta che diventino grandi, poi quando questi diventeranno grandi chiederanno di ritornare al battesimo dei bambini come nelle chiese primitive. Però Monica pregava sempre per lui, aveva un solo desiderio, vederlo cristiano. Finalmente il figlio accede al battesimo e lei a Ostia, mentre stanno per tornare, cioè lui battezzato voleva tornare in Africa, di fatto lo ha fatto, con ancora la madre, il figlio, eccetera. E Monica a un certo punto dice in una famosa visione a Ostia: io ora posso anche morire perché volevo vederti cristiano, cioè quello che io volevo dalla mia vita era vederti cristiano, no? Un'immagine anche molto bella di cos'è il ruolo della nostra vita, cioè la domanda che cosa devi fare nella vita per questa donna era che il figlio raggiungesse la fede, quindi la gioia, la felicità, la serenità, era una donna che viveva per questo dono, e di fatto poi lei si ammala e muore, no? E quindi lì vedete il corpo di Monica che viene portato nella chiesa di Sant'Aura, immaginate, non so, pure nell'oratorio che sta davanti il circo a Ostia, insomma, dove si probabilmente erano originariamente posto il corpo di Monica. Lui allora torna in Africa e vedete nel pannello centrale Agostino che dà la regola. Agostino chiese di vivere, da quando lo fecero diventare prete e vescovo, lui chiese una sola cosa, che fosse appunto vescovo, predicatore, celibe, eccetera, ma che conservasse i suoi amici. E allora insieme lui dette loro la regola agostiniana, cioè una regola di vita comune dove si era tenuti alla sobrietà, alla povertà, alla preghiera, eccetera, e alla vita fraterna. E quindi sono qui, a questo punto sono i suoi discepoli, non più i suoi studenti, che condividono con lui quell'ideale di vita, cioè sono le persone che decidono di vivere insieme a Agostino la regola agostiniana. Tutt'oggi per esempio le suore dei Santi Quattro Coronati oppure i frati agostiniani vivono la regola scritta da Sant'Agostino, no? E poi avete lì invece sulla destra Sant'Agostino che predica e che battezza, lui ha affrontato i pelagiani e ai manichei, sono i manichei questi, predica i manichei e battezza i manichei. I manichei, come sapete, sono un gruppo non cristiano legato a un sacerdote pagano di origine persiana, si chiama Mani, che predicava la dualità, cioè la vita è fatta di un principio buono e un principio cattivo, la materia viene dal principio cattivo, quindi il fatto che noi siamo cattivi, capaci di male, eccetera, è perché abbiamo un corpo, questo corpo viene dal Dio cattivo e quindi l'unico modo di entrare nella bontà è uscire dal corpo perché l'anima raggiunga Dio, no? e Agostino si converte in realtà solo quando capisce che in realtà il corpo non è cattivo ma è opera dell'unico creatore, quindi il creatore è veramente il creatore del corpo con i suoi desideri, che questi desideri non sono diversi, cioè sono in realtà, diventano cattivi quando il male entra dentro il corpo e dentro la mente soprattutto, cioè è il male che corrompe anima e corpo, ma il corpo e l'anima di per sé sono entrambi assolutamente buoni. E allora lui combatté, lui si fu per un lungo periodo manicheo, perché appunto lui era molto, gli interessava questa questione da dove veniva il male e anche concretamente, cioè perché aveva il male dentro il suo cuore, perché esisteva il male negli altri, come si poteva vincere il male. E alla fine lui si convince che non c'è da odiare il corpo, eccetera, ma si tratta di vivere corporeità e anima e vita spirituale dentro la fede cristiana. E qui appunto sono i manichei, quelli che vengono convertiti da lui e che poi lui stesso battezza, li vedete a destra, no? Cioè lui è un po' inclinato e sta versando sul capo dei manichei l'acqua della Trinità, del battesimo. Questa è l'arca, poi sopra ci sono altri episodi nelle cuspidi, ma appunto non esageriamo nelle spiegazioni. Io direi che possiamo stare 10 minuti, ognuno come vuole, meditare, passeggiare, guardare, e poi ci troviamo nella cripta a vedere altre cose qui sotto. Allora qui abbiamo un'altra personalità famosa che viene venuta santa dalla chiesa di Pavia, cioè la chiesa di Pavia ha avuto un permesso per la canonizzazione, anche se non ha valore diciamo universale, ed è la tomba di Severino Boezio, che è uno dei primi filosofi cristiani, è morto intorno al 520 dopo Cristo, ai tempi in cui c'erano i Goti. Teodorico, famoso Teodorico di Ravenna, è venuto poi re a Roma, abitato al Palatino, e lui era ariano, come molti dei barbari che venivano, che erano già stati cristianizzati, ma non credevano pienamente alla divinità di Cristo, e Teodorico a un certo punto lo fece uccidere. Ma precedentemente lui era stato importantissimo sia perché diciamo è stato uno dei fondatori dell'Università di Pavia, cioè una delle figure che ha lanciato qui l'università, e in particolare uno di quelli che ha elaborato il famoso la famosa sistemazione in 7 scienze del mondo antico, le 4 scienze ausiliarie e le 3 scienze, no? La matematica, la geometria, la musica, che sostengono la filosofia e la teologia, cioè l'ideale di sapienza che nasce in questo periodo e poi va nel Medioevo, e che uno deve conoscere la scienza, deve conoscere la matematica, la musica, ma poi per sapere cos'è il bene, sapere cos'è la verità totale sulla vita, ha bisogno di arrivare alla filosofia e alla teologia, no? Quindi sono tutte le scienze, ma sono in un ordine particolare. Lui scrisse un trattato su ognuna di queste scienze, poi l'Università di Pavia divenne importantissima, qui ha studiato per esempio Volta, Foscolo venne chiamato a fare una famosa produzione, cioè un'università che ha una storia molto grande, molto importante, la città di Pavia, no? E poi quando fu imprigionato scrisse un'opera che si chiama Il De Consolazione Filosofie, cioè lui prima di morire si rende conto, come se dicesse che la filosofia lo consola, e c'è una parte filosofica dove l'uomo si rende conto che tutto cade, quindi in realtà che lui muoia non è così grave perché è una via di tutti, ma poi si accorge che in realtà c'è la provvidenza di Dio che lo consola, cioè lui è consolato perché realmente è nelle mani di Dio, no? Ed è famosa una sua definizione che della persona, che non è bella come quella di altri eccetera, però è comunque interessante: l'uomo è una sostanza individua di natura razionale dove c'è realmente una realtà importante, una sostanza che ha consistenza, è di natura spirituale innanzitutto, ma la cosa bella è che questo termine individua, cioè mentre nel mondo antico aveva valore solo ciò che era universale, la grandezza dell'uomo è di avere valore in quanto singolo, in quanto particolare, no? Mi è venuta in mente questa cosa pensando ad Agostino precedentemente, no? Sono stato a cercarlo sull'iPad di Giulia questa cosa, cioè è l'idea che l'individuo ciò che è interessante nel mondo non è interessante solo la legge universale, ma la persona è grande proprio perché è singolo, irripetibile, perché è questa realtà qui, no? mi raccontavano, avete visto, una cosa molto semplice, no? Ma che Papa Francesco, cioè, mentre lui cammina, si vede un piccolo video dove uno dice, Papa Francesco, tu sei unico? E lui gli risponde immediatamente, no, anche tu sei unico, perché non ce ne possono essere due, cioè di Francesco non ce ne sarà mai un altro. E la grandezza della vita è proprio questa assoluta irripetibilità, no? E appunto lì viene ritenuto santo dalla Chiesa di Pavia, in qualche modo lo possiamo considerare anche noi, proprio per la sua essere un filosofo cristiano e filosofo martire, perché professava la Trinità contro l'arianesimo dei Goti, no? E poi sopra andiamo a vedere un'ultima tomba, che è quella del re Liutprando. Ultima tappa qui nella basilica, e qui c'è una lapide che ricorda, probabilmente era in questo luogo, se no come al solito era a distanza di pochi metri, cioè ci sono stati talmente tanti sconvolgimenti che non possiamo essere sicuri che fosse proprio in questo metro qui, ma qui è stato sepolto, chiaramente con un sepolcro monumentale, non esiste più, le ossa del re Longobardo Liutprando. Liutprando è quello che ha riscattato il corpo, quello che ha portato, no? E ci ricorda che Pavia è diventata importantissima, oltre che per l'università, e quindi Severino Boezio, perché divenne la capitale del regno longobardo. E quindi di nuovo, i momenti in cui l'imperatore, ogni volta l'imperatore pensava di aver finito le guerre, sconfitti i barbari, era tranquillo, arrivarono i persiani, sconfitti i persiani arrivano gli arabi e insieme i longobardi, e di fatto l'impero, come tutte le cose umane, finiscono, cioè decadono, eccetera, e Gregorio e poi gli altri si trovarono sempre più sotto questa marea longobarda, da cui viene il nome Lombardia, no? Cioè Lombardia porta il nome di questo antico popolo di origine barbarica, ariano, addirittura prima pagano, poi cristianizzato dagli ariani e poi cristianizzato e cattolicizzato man mano che scese poi in Italia, no? E Liutprando è importantissimo, oltre che per le ossa, torniamo a argomenti che oramai purtroppo conoscete bene, perché appunto è il grande re che cercò di far diventare il Papa Longobardo, cioè lui voleva che Roma cadesse, uscisse dal dominio bizantino e diventasse, diciamo, protettorato longobardo, no? E poi dopo di lui ci furono altri re, ma lui è importantissimo, lui scese varie volte verso Roma per chiedere, cioè di fatto non ebbe mai il coraggio di mettere o di obbligare il Papa, di varcare le mura, si accampò fuori le mura più volte, e alla fine poi dopo una serie di altri re, il Papa, come sapete, decise invece di chiedere aiuto ai Franchi per mantenersi indipendente dalla Langobardia, dalla Lombardia, diciamo, per mantenere una sua identità legata al mondo latino, al mondo bizantino, al mondo imperiale. E poi ricreò, quindi subito dopo nacque il Sacro Romano Impero, cioè ci fu la traslazione dell'impero cristiano d'Oriente nell'impero cristiano d'Occidente con i Franchi, con la corte franca, no? Subito dopo, quindi questo avviene, il corpo viene portato nel 725, 75 anni dopo c'è Carlo Magno incoronato imperatore, no? Quindi siamo proprio negli anni del passaggio da una cosa all'altra. Però vi fa capire l'importanza di Pavia, cioè Pavia era la città del regno longobardo, no? Che aveva poi due ducati a Spoleto e Benevento, il Papa era circondato dai ducati di Longobardi e dal regno longobardo, ma la figura importante era il re longobardo, che appunto aveva qui la sua sede, il palazzo che non esiste più, non si sa esattamente dov'è. Probabilmente questa era quindi la chiesa del re, la chiesa regale, diciamo, la chiesa palatina di nuovo del regno longobardo, dove si seppellivano tutti i re longobardi uno dopo l'altro. Questa è la tomba che si ricorda, ma se uno scavasse verrebbero fuori anche le altre.
La basilica reale, ma non perché incoronarono i re longobardi, ma bensì perché quella cappella lì è dedicata ai beati di casa Savoia, è venuto qua Vittorio Emanuele II e ha deciso che doveva diventare una basilica reale. Però in realtà qui ci sono state delle incoronazioni di re. Ma nella cappella preesistente a questa chiesa, che era del VII secolo, hanno incoronato 7 re longobardi e il primo re d'Italia, che era Alduino da Ivrea. In questa chiesa in realtà è stato incoronato solo Federico Barbarossa nel 1155, perché la chiesa è stata riedificata tra il 1116 e il 1130. Ora, poi ci sono diverse opinioni su dove veniva posto il trono reale. Qualcuno lo identifica in quel punto perché, come vedete là, c'è quello blò, quella finestra sopra, e si dice che la coronazione avveniva solo nel giorno del solstizio d'estate o d'inverno, quando la luce colpiva esattamente quel punto. Altri invece sostengono che veniva posto nel transetto, perché poi vi farò vedere il perché. La chiesa è un romanico lombardo puro, è rivestita di pietra venaria che proviene dall'Oltrepò, che purtroppo per le proprietà che ha la pietra venaria potete vedere.
Lei è rovinata con l'acqua, no? Chiaramente si rovina.
Anche i pilastri e i capitelli interni sono comunque una venaria, come potete vedere, però all'interno sono molto meglio conservati. Era stata fatta in pietra venaria perché si voleva fare un collegamento con le basiliche d'Oltralpe che venivano costruite in pietra. In effetti da noi, qui in Lombardia in specie, veniva costruito soprattutto col mattone, perché noi di pietra le cave le abbiamo molto lontane. Questa invece è stata fatta così proprio per sottolineare l'importanza di questa base. Le volte sono cinquecentesche, sono state abbassate perché prima erano più alte. In effetti all'esterno ci sono delle finestre che davano luce alla chiesa. Adesso la chiesa rimane più buia perché abbassando le volte nel Cinquecento, chiaramente le finestre sono rimaste sopra. Ora, hanno anche cambiato, se si vuole, un po' quello che erano i rapporti numerici della chiesa, perché se voi guardate, ogni campata corrisponde a una campata laterale, mentre originariamente si dice che la chiesa corrispondeva a una campata a due campate, poggiavano solo su piloni centrali. Quindi, però questi sono rifacimenti purtroppo del Cinquecento. Il pavimento è stato riabbassato nel 1865 perché, come potete vedere, era stato alzato per avere accesso alle cappelle che erano state fatte dopo il Concilio di Trento. Quindi era stato rialzato, quindi nel 1865 si è pensato di portare tutto allo stadio originale, riportando il pavimento a quello che era la sua originalità.
Sarebbe interessante questo, cioè nel romanico non ci sono ancora le tante cappelle, con il gotico che cominciano le cappelle delle famiglie,
no.
Quindi nel romanico c'era uno solo altare,
esatto.
Invece poi dopo cominciano
a moltiplicare. Dopo il Concilio di Trento hanno cominciato a fare questo tipo di cappella, che poi chiaramente, come potete vedere, non c'entra niente con lo stile della chiesa. In più, i matronei non sono mai stati utilizzati per le donne come si pensa. In realtà i matronei erano stati fatti solo per alleggerire la struttura. In effetti, se uno va su, vedrà che c'è la cupola della campata laterale.
Che c'è? La cupola?
Sì, il pavimento non è piano, appunto.
Ora, ho capito, proprio è bombato,
sì,
insomma.
Sì. Poi per esempio qui non si nota molto, però questo braccio qua del transetto è lievemente piegato. Sembra che sia perché volevano rappresentare un po' l'inclinazione che aveva il nostro Signore sulla croce, con la testa piegata a sinistra. Questa chiesa degli influssi, direi, bizantini, longobardi, hanno portato qualcosa di bizantino qui. Se vedete il resto di quell'affresco, è una cosa molto particolare perché è difficile da vedere nelle nostre chiese. È la dormizione del Signore. Per la nostra religione la Madonna è assunta in cielo con tutto il corpo, qui purtroppo invece è raffigurata sul letto di morte e un angelo che ne prende l'anima. Quindi è una cosa molto particolare. E si trova solo nelle chiese orientali, soprattutto direi nei monasteri del Monte Athos, in quelle zone. Sempre per i Vangeli ortodossi, fuori c'è un bassorilievo che rappresenta un'annunciazione, mentre la Madonna sta filando, e questo è descritto nei Vangeli ortodossi, mentre da noi no, perché nei Vangeli ortodossi la Madonna, secondo loro, l'angelo è apparso alla Madonna due volte, una che era accanto a un pozzo e una mentre stava filando, lì è raffigurata mentre ha un'ancella che gli porge un gomitolo con l'angelo che appare.
Poi sono i cosiddetti Vangeli apocrifi, dove per esempio a Nazareth trovate la doppia annunciazione, no?
Sì, esatto.
Gli apocrifi, questi un po' popolari, no? Dicono che come il primo angelo ha preparato alla Madonna l'annunciazione vicino al pozzo e sì, poi dopo gli ha dato la parola definitiva.
Comunque questo dimostra che c'è un influsso di questi dei bizantini su Longobardi, anzi addirittura qualcuno ipotizza che siano stati chiamati in Italia per arrestare la calata dei Franchi. E questo è anche rimproverato anche dei bassorilievi che loro hanno avuto dei contatti con i bizantini, perché voi, se adesso poi vi farò vedere dei bassorilievi dei capitelli, sono raffigurati i palmeti, sono raffigurati fogli di ricino, cosa che non è una cosa nostra autoctona.
Oppure, se posso dire, un'altra possibilità è quella, non che siano, ma che a quei tempi le due arti non fossero così divise come i nostri libri di storia presentano. Cioè, in realtà c'è stato un periodo in cui ancora si presentavano le cose in maniera uguale, e poi pian piano, man mano che non si è conosciuto più la lingua, dopo il 1040.
In effetti in facciata c'erano dei bacini di ceramica che erano anche di provenienza orientale. Ora non sappiamo se erano stati portati dei crociati, se erano frutti di commerci, comunque dimostra che c'era un contatto tra questi popoli, questo è fuori discussione.
Guardate, da qui si vede, guardate quanto è bello in alto come era anticamente, no? La trave con il crocifisso e Giovanni, anche quello è orientale ma è anche occidentale, no? La desis, e Giovanni Battista e Maria che sono sotto.
Se vedete, vi faccio vedere un affresco che risale al 1200, un mosaico che risale al 1200, quello che rimane del mosaico. In realtà copriva tutto il pavimento. Poi nel 500 ci sono dei documenti che provano che il canonico dell'epoca ha chiesto il permesso di poter pavimentare con col marmo, perché era deteriorato. Questo si è conservato grazie al fatto che era posto l'altare, era posto sopra. Allora, questo raffigurava un labirinto raffigura la ricerca di se stessi. Lì erano raffigurati i 12 mesi dell'anno. Ora, se guardate a fianco dell'anno, è rappresentato come un imperatore. Se guardate di fianco, c'è il mese di maggio in barba a tutta la sequenza dell'anno. E sapete perché? Questa chiesa è dedicata a San Michele perché i Longobardi, pare che gli sia apparso San Michele prima di una battaglia che è venuta nel Siponto giù dal Gargano, e gli abbia predetto la vittoria, e quindi loro, per omaggiare anche il mese di maggio, che è stato l'anno dell'apparizione, l'hanno messo di fianco all'anno come l'imperatore. Un'altra particolarità del mese di maggio, potete vedere che ha i piedi uno diverso dall'altro.
Ma
i piedi, uno è rosa e uno è nero, perché se avesse fatto tutte e due neri non avrebbe visto più il ferro della falce. Comunque, se dopo, quando uscite, avete voglia di fermarvi un attimo, vi possiamo far vedere com'era originariamente, perché è stato trovato i disegni nelle biblioteche vaticane, e quindi abbiamo un'idea di com'era esattamente il mosaico. L'altare risale al 1380, è in marmo e conserva le spoglie, sotto sono sepolte le spoglie di Sant'Enodio e Sant'Eleo Claudio, che sono i due copatroni di questa chiesa. In mezzo è raffigurato San Michele come psicopompo, infatti in mano tiene la psicostasi per pesare le anime. E poi vi spiegherò anche bene la funzione dello psicopompo facendovi vedere un capitello. L'affresco risale al 1400, è opera di un pittore locale, non è granché, però per sottolineare l'importanza di questa chiesa, che avvenivano le incoronazioni, anche lì è un'incoronazione di un altro tipo, perché è Cristo che incorona la Madonna, ma in realtà sempre del tema dell'incoronazione parliamo. Come quell'affresco, che purtroppo non si vede perché non è granché illuminato, rappresenta l'incoronazione del Barbarossa, e nella prima cappella che restauro c'è un'altra incoronazione. Quindi il tema è abbastanza ricorrente, proprio sottolineare il fatto che questa era una basilica dove avvenivano le incoronazioni. In effetti il re si disentrava da quella porta lì, dicono, io non lo so, non l'ho mai visto personalmente.
Ma il trono dov'era?
Come?
Il trono delle incoronazioni?
No. Oh. Allora, dicevo prima che ci sono due teorie. Qualcuno dice che era posto in quel transetto, in quella nicchia, perché dovrebbe in realtà sembrare una porta, ma in realtà era una specie di cappella. Qualcuno dice che lo mettevano là, qualcun altro invece dice che lo mettevano là dove esatto, sì, perché attraverso quella finestrella là doveva colpire la testa
del re.
Sì. E in effetti veniva solo in due periodi dell'anno, il solstizio d'estate e il solstizio d'inverno.
il concetto del suo stesso.
Lui dice a Michele,
cioè, chiaramente la differenza tra la parte del XII secolo e la parte che è stata restaurata nel XIX secolo. Vedete com'è diversa la decorazione? Questa è la parte originale che alterna fiori e animali. Di là è la parte che è stata restaurata non rispettando quali erano i canoni e hanno fatto solo delle decorazioni floreali, mentre la parte di là è completamente originale. Adesso quando ci siamo tutti vi faccio vedere il capitello della morte del giusto. Come vi dicevo, San Michele aveva la funzione di psicopompo, quindi di portatore d'anima, e qui è rappresentato molto bene, perché come potete vedere nel capitello è scolpito un uomo su un letto di morte, l'angelo che prende l'anima e caccia il diavolo che tenta di portargli via l'anima. Ecco la funzione, spiegata la funzione di psicopompo, di portatore d'anime. Oppure qui dietro abbiamo invece un capitello che parla di Sansone, si riconosce dalla cloma fluente che sta uccidendo un leone. Questo invece viene definito il capitello della giustizia di Dio. Perché il capitello della giustizia? Quando in realtà, se uno lo guarda senza per soffermarsi un attimo, vede solo una persona che divide due gruppi. Se invece la guardate bene, noterete che la mano destra prende una persona e la tira a sé, e con la sinistra sta allontanandone un'altra. Quindi la separazione dei buoni e dei cattivi. Mentre questo parla di Adamo ed Eva, è chiarissimo. Mentre quello dietro, se uno guarda, vede una persona con in braccio un agnello, un altro che porta, può essere un melograno, e una mano che esce dall'alto, che sarebbe la mano divina, che accetta l'offerta di Abele e rifiuta quella di Faina. Vedete la mano sopra? Che prende la mano. Scusi. Allora, tutti questi capitelli avevano una funzione didattica, perché la scolarizzazione purtroppo era quella che era, nessuno sapeva leggere, quindi bisognava comunicare queste cose. Poi chiaramente tutte sono interpretative, perché noi non sappiamo esattamente cosa voleva rendere lo scultore o l'intente di queste opere. E questo è quanto, quindi ogni capitello racconta la sua storia. Adesso se venite vi faccio vedere un altro un crocifisso, poi scappo anch'io, sono in buone forme. A vista potrebbe sembrare arte moderna, può sembrare arte moderna a prima vista, in realtà questo crocifisso ha quasi 1000 anni, è del X secolo. Allora, proviene dal monastero della Pusterla o di Santa Maria in Teodote. Una volta era un monastero, adesso c'è il seminario vescovile, per cui non è accessibile. Si erano perse le tracce di questo crocifisso fino al 1600, fino a metà del 1600, perché non si sapeva più che fine aveva fatto. Allora, premetto, la Teodote era un amante di un re longobardo. Quando lui ha voluto disfarsene, ha costruito questo monastero e ce l'ha rinchiusa. Lei era devota a questo crocifisso, per cui pregava sempre davanti a questo crocifisso, questa è la leggenda, poi chiaramente, e se l'è fatto portare, e comunque di questo crocifisso si erano perse le tracce, se non che una suora che andava a pregare nella cripta di questo monastero si appoggiava sempre alla vela del pozzo e vedeva riflesso nella notte di luna il viso di questo Gesù. E allora, vabbè, chiaramente prima di urlare al miracolo hanno deciso di vedere cosa c'era. E hanno trovato questo crocifisso che probabilmente era stato calato lì sotto per essere sottratto ai saccheggi. Poi qui è arrivato nel 1799, dopo che Napoleone aveva soppresso i conventi. E quindi è stato portato qui, restaurato. Ora, quello che si può dire di questo crocifisso che è molto particolare, se voi guardate non ha prima di tutto un viso sofferente. Non ha corona di spine, non ha nessun tipo di ferita. Potrebbe significare un Cristo che trionfi sulla morte e abbracci i suoi fedeli, perché è sereno, non è un crocifisso sofferente. solo che ce ne sono solo tre di nostra conoscenza. Uno è a Vercelli. Uno è a Vercelli, uno è in una chiesa a Milano che mi sfugge il nome, sono stati comparati per vedere se era dello stesso autore, però questo non ve lo so dire se poi quale risponso è stato dato. Comunque questo che sembra arte moderna ha quasi 1000 anni. Ti porta bene, no?
Molto bene,
ma pettinatura.
Non conservarci così, signore.
Silenzio.
Volevo fare un commento sintetico di quello che avete visto dentro. Vi rendete conto, secondo me, da quel poco che avete visto, che il romanico, che sembra così frammentario, in realtà ha una visione profondamente unitaria della vita, cioè e ha il coraggio di mettere in gioco la totalità della nostra vita. Se ci pensate, mettere vicino all'altare il labirinto con Teseo il Minotauro, che cosa vuol dire? Che la vita è un casino e bisogna, cioè la vita presente, bisogna trovare la via, no? I mesi lo trovate dappertutto, vuol dire che bisogna vivere il ritmo delle stagioni, bisogna sapere quando si deve coltivare, vuol dire un apprezzamento del lavoro, della coltivazione, della caccia e così via, no? Cioè la vita va presa, bisogna fare bene le cose della vita, no? Però questa vita ha una fine, San Michele, lo psicopompo, lui non l'ha spiegato bene, cioè l'anima è a rischio di andare all'inferno, avete visto che nell'altare c'è la bilancia che pende dalla parte opposta, cioè dove sta lui, San Michele deve metterci un peso, cioè nel momento in cui l'anima sarà giudicata, quel capitello che dice il giudizio, no? Cioè uno sarà preso, uno sarà lasciato, che è la parola di Gesù, serve la vicinanza dell'angelo, dei santi, della croce di Cristo che ti porta in paradiso, no? Perché da solo l'uomo è mancante spesso, no? E avete visto il richiamo ad Adamo ed Eva, cioè c'è l'inizio, c'è la creazione, voi non troverete mai un luogo antico dove non ci sono Adamo ed Eva, perché Adamo ed Eva rappresenta tutto, che noi siamo creati, che noi siamo...
La porta lì.
Perfetto. Siamo sottoposti al peccato
un altro
di Adamo ed Eva, no? E invece vedete che nell'arte, per esempio, di una chiesa più eccetera, scompare questa cosa, no? Cioè noi non riflettiamo più, cioè come se la persona non avesse un compito da affrontare, non avesse un'origine e non avesse una prospettiva, no? Cioè ci sono le emozioni che vive, non è inserito in una storia che ha un problema, una gioia, un problema che ti porti da sempre e una prospettiva verso cui devi andare, no? E la facciata la guardiamo l'ultima volta, adesso spostandoci andiamo a vedere il fiume e poi mangiamo, è di nuovo del tipo a capanna, questo diciamo è proprio non essendo stato mai ritoccato. Voi qui vedete una chiesa romanica di quel tipo, l'arenaria, vedete che no, siamo molto dopo i Longobardi già non ci stanno più, questo siamo nel basso medioevo, siamo nel 1100, cioè è una facciata romanica dopo l'anno 1000, dopo l'anno 1000 cominciano le nuove cattedrali in tutto quanto l'Europa, fioriscono, poi ne parleremo domani parlando di Domina, e vedete quello che si dice della pietra, cioè la pietra chiaramente è molto rovinata perché appunto l'acqua eccetera ci scivola sopra e cancella tutte le figure, è una pietra povera, insomma. Bene, guardiamo chi vuole per l'ultima volta la facciata e andiamo. Secondo me c'è quella parte in alto aperta, cioè è fatta per dare leggerezza, no? Sennò sarebbe come un muro che ti trovi di fronte, allora fai degli oculi, la croce, le bifore, le monofore e sopra quella parte lì. E sicuramente Adamo ed Eva che ci diceva lui sono qua, da qualche parte qui. Eccoli, sono qui, li vedete? Qui alla sinistra del portale. Vedete Adamo ed Eva di nuovo, cioè entrando tu sai che entri in un posto dove Adamo ed Eva sono importanti.
Quella cupola che si vede laggiù, che cos'è? Il Duomo, Andrea?
Quello è il Duomo. Prima cosa, la realtà certosina che appunto esiste realmente è vissuta per esempio come spiritualità a Sierra San Bruno, dove andò Papa Benedetto anche, ha un motto centrale che è stat crux dum volvitur orbis, cioè sta ferma la croce mentre il mondo gira. A me piace che voi ricordiate questo, cioè pensate alle persone che proprio con un vero atto di fede, di carità, di speranza hanno scelto questa vita e la scelgono tuttora, no? Cioè che cosa vuol dire? È una persona che annunzia, anche se non è la nostra spiritualità questa, perché io sono un diocesano, voi siete laici, eccetera, vuol dire che c'è una cosa che non si muove, cioè la cosa che non devi perdere è la croce di Cristo, è Cristo stesso, no? Quindi loro dedicano tutta la loro vita a essere attaccati a questa croce. Poi si può discutere, ma diciamo quello che secondo me a noi fa bene riflettere è che noi critichiamo tanto queste cose, però c'è gente che è attaccata veramente alla croce di Cristo, no? Seconda cosa che secondo me è utile è che anche se qui ci sono stati chiaramente i fondi dei Visconti e poi degli Sforza, c'è una cosa secondo me che non bisogna dimenticare, che una cosa del genere è possibile perché ci sono degli uomini che sono disposti a qualsiasi sacrificio per che un luogo viva, no? E mi è tornata in mente una frase di Gaudì, questo grande architetto cristiano, come sapete, che diceva in questa maniera, secondo me fa capire qualcosa di questo luogo al di là del potere, che sicuramente è intervenuto, no? Lui diceva così: la vita è amore e l'amore è sacrificio. A qualsiasi livello si osserva che quando una casa conduce una vita prospera c'è qualcuno che si sacrifica. A volte questo qualcuno è un domestico, un servitore, cioè se voi avete una casa dove il giardino è ordinato, dove la casa è bella, dove c'è il pavimento pulito, dove ci sono i piatti, dove ci sono i libri, dove avete una diocesi, vuol dire che c'è uno che si sacrifica, una ditta, qualcosa, no? Quando le persone che si sacrificano sono due, la vita del nucleo diventa brillante, esemplare. Un matrimonio in cui i due coniugi hanno spirito di sacrificio è caratterizzato dalla pace e dall'allegria, che ci siano figli o no, ricchezza o no. Cioè realmente non lo sperimentiamo, no? Pensate dove appunto nelle case vostre dove sono due persone che veramente hanno, sentono non solo il loro pallino ma il bene della vita comune, eccetera. E poi continua: se coloro che si sacrificano sono più di due, la casa brilla di mille luci che abbagliano chiunque si avvicini. Il motivo della crescita spirituale e materiale degli ordini religiosi è che tutti i membri si sacrificano per il bene comune. Cioè perché ci sia un chiostro grande, perché ci sia l'intarsio, cioè c'è l'artista, ma per tenerlo, per pulirlo, per conservarlo, cioè serve che tutte le persone insieme abbiano questo desiderio, questo sentire che il bene comune vale più del loro, no? Secondo me questa frase dice qualcosa di posti come questi, no? Dove non è una persona che gestisce questa cosa, ma è un ordine intero, è una comunità che sente qualcosa come proprio e come un segno espressivo della vita che loro conducono.